Allora, buonasera, buonasera ragazzi. Sono contentissimo che Simona Brunetti, la vostra docente, abbia deciso di dedicare questo ciclo di incontri alla civiltà teatrale del nord, come dice lei, ma in realtà soprattutto dei Paesi Bassi, che è la cosa di cui mi occupo io. Lo vedrete, ci sarà una conferenza sul teatro norvegese, scandinavo, ma il resto è tutto sul teatro dei Paesi Bassi. E vedremo adesso cosa si intende per Paesi Bassi. Guardate, noi eravamo proprio con la vostra professoressa la settimana scorsa, siamo stati a una conferenza in Olanda in cui si parlava delle dinamiche di trasmissione, diffusione della letteratura e del teatro dei Paesi Bassi olandese all'estero. E una delle cose che si diceva, ovviamente ci si lamentava molto, è il fatto che questo teatro, questa letteratura, pur essendo molto interessanti, siano poco o pochissimo note all'estero. Perché penso che voi conosciate magari i grandi pittori olandesi, no? Chi va in Olanda o anche semplicemente dai ricordi di scuola conosce Rembrandt, conosce Rubens, conosce la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, conosce Van Gogh, che in olandese è Van Gogh, conosce Mondrian se gli piace la pittura contemporanea, non conosce però la poesia, non conosce la letteratura, non conosce il teatro. Conoscerete Anna Frank, conoscerete qualche cosa, ma la gran parte della letteratura e del teatro olandesi non sono conosciuti. E loro dicevano, sarebbe bello se la letteratura olandese non venisse solamente conosciuta dai pochissimi studenti universitari che studiano lingua e letteratura olandese, che ne avremo 5 all'anno, ma anche passasse a un pubblico un po' più largo. E quindi quando gli abbiamo detto ci sarà questo ciclo di conferenze per studenti di scienze della comunicazione, sappiate che erano tutti entusiasti, dicono finalmente, insomma, che passate questi contenuti anche a qualcheduno di più. Allora, intanto grazie che ci siete, mi fa piacere venire qui a parlare un po' con voi. Secolo d'oro per eccellenza, magari voi conoscerete il secolo d'oro della letteratura e del teatro spagnoli, è lo stesso, è il 600. Quindi il periodo di massimo splendore della cultura, della letteratura e del teatro olandese è il 600. Chiariamo questa prima cosa. Allora, intanto volevo cominciare con una cartina dell'Europa, anche perché, lo dico sempre anche ai miei studenti, è difficile parlare di cultura nel vuoto, quando non si hanno delle minime coordinate spazio-temporali. Temporali per forza, perché noi parliamo di fenomeni storici che quindi vanno collocati nella storia, ma anche spaziali. Giustamente voi dite, beh, sappiamo più o meno dove sta l'Olanda, magari ci siete anche stati, però a volte può essere magari non chiarissimo. E comunque sapete, le cartine mutano col mutare dei secoli, col mutare dei confini geopolitici. E quindi quello che potevano essere i Paesi Bassi nel Medioevo, nel 600, non è la stessa cosa di quelli che sono i Paesi Bassi oggi. Se guardate questa cartina, vedete l'Europa asburgica di Carlo V, il grandissimo imperatore asburgico. Lui, poi suo figlio Filippo II, regneranno sull'impero in cui non tramonta mai il sole, perché qua avevano conquistato le Americhe. Guardate l'Europa asburgica, rendetevi conto, c'era il ramo austriaco che dominava l'Europa, diciamo, centrale, la Mitteleuropa, c'era ovviamente Madrid, la Catalogna, la Castiglia, c'era l'Italia meridionale, ma non, tenete conto che anche nel nord Italia c'erano tanti stati vassalli degli Asburgo che di fatto erano sotto il controllo asburgico. Segnato in viola, in violetto, ci sono i Paesi Bassi. Va bene? Nel 1500, vi ho segnato il periodo in cui regna Carlo, questo è uno dei territori fulcro dell'impero di Carlo e poi di suo figlio Filippo, soprattutto per la straordinaria ricchezza economica. I Paesi Bassi, guardate, lo vedete subito, sono da sempre, fino al Medioevo, una grande potenza marittima, commerciale e poi finanziaria. Quindi sono soprattutto un grandissimo crocevia di merci. Ma non solo di merci, anche di idee, e a volte anche di idee, diciamo, non propriamente ortodosse. Ed è per questo che nel corso del Cinquecento i Paesi Bassi cominceranno una lunghissima guerra di secessione, di indipendenza dalla monarchia spagnola, proprio in nome della libertà politica, ma anche della libertà religiosa, dopo la diffusione della riforma protestante in tutti questi territori. I Paesi Bassi avevano infatti grandissimi porti, tutti conoscete Amsterdam, ovviamente. Amsterdam è oggi meno, oggi nei Paesi Bassi il porto di Rotterdam è molto più importante di quello di Amsterdam, però nel 600 era un porto grandissimo, e poi il porto di Anversa. D'accordo? Il porto di Anversa è ancora oggi uno dei più importanti al mondo, nel 500 era sicuramente uno dei più importanti del mondo. Perché vi dico l'importanza dei porti? Perché perché il porto è dove entrano ed escono le navi, ma anche dove entrano ed escono le idee. E i Paesi Bassi nel Cinquecento erano uno dei paesi del mondo più alfabetizzati, anche perché circolavano libri, cioè erano sede di importantissime stamperie. Se voi andate ad Anversa a visitare la città, di solito si va a vedere il Museo Moretus dell'editore Plantin, perché era un editore dove si stampavano libri che poi sarebbero andati a finire in tutti i mercati nazionali d'Europa. Quindi si stampavano libri in spagnolo, non perché ad Anversa ci fossero tanti spagnoli, ma perché poi andavano a rifornire la domanda, a incontrare la domanda di libri di Madrid. Si stampavano tantissimi libri in italiano e quindi sapete che spesso i porti dove la gente entra e arriva sono anche fucina di idee nuove e quindi nel Cinquecento furono uno dei principali, diciamo, punti di penetrazione delle nuove idee riformate, della riforma protestante nei Paesi Bassi, prima del luteranesimo e poi del calvinismo. E da lì sarebbe nata, diciamo, la scintilla della rivolta che durò appunto, come vi dicevo, 80 anni contro gli Asburgo. Sapete, in realtà gli storici discutono e dicono ma fu veramente solo una motivazione religiosa? In parte sì e in parte no. Ovviamente c'era la motivazione religiosa, anche perché Carlo e poi più ancora suo figlio Filippo consideravano qualunque tipo di diversità nel pensiero religioso eretico. Quindi Filippo II non esitò a mandare l'Inquisizione spagnola ad Anversa, che comminò migliaia di condanne a morte, e quindi radicalizzando ovviamente anche queste proteste. Però sappiate che non era solamente una richiesta di libertà religiosa, c'erano anche motivazioni politiche ed economiche. I Paesi Bassi erano da sempre, fin dal Medioevo, abituati ad autogestirsi. Erano suddivisi, se guardate questa cartina è in olandese, ma potete vedere che i Paesi Bassi, qua abbiamo zoomato, erano formati da tantissimi territori che di fatto erano quasi del tutto autonomi e indipendenti. Se voi guardate lungo la costa, in verde scuro vedete l'Olanda, poi più sotto il Brabante, più a sud ancora le Fiandre, in olandese Vlaanderen, le Fiandre con Anversa. Quindi di fatto i Paesi Bassi erano sempre stati una costellazione di staterelli, contee, ducati, granducati, sostanzialmente autonomi. Non solo, erano abituati ad autogestirsi e a non considerare il sovrano come detentore di un potere assoluto per autorità e per potere di derivazione divina. Questo causò lo scontro frontale con Carlo V e più ancora con suo figlio Filippo. Carlo V e Filippo erano convinti di essere sacri romani imperatori, non per nomina umana, ma per investitura divina. I Paesi Bassi invece, gli abitanti di queste città così, diciamo, fervidi di attività economiche e culturali, ritenevano che un sovrano fosse tale in base a un'investitura che veniva dal basso e ritenevano che ogni sovrano, una volta nominato, dovesse rinegoziare le condizioni per cui poteva essere sovrano. E quindi le province ribelli perché ribelli all'autorità degli Asburgo, nel 1581 pubblicano un atto ufficiale agli Stati Generali in cui dicono: noi dichiariamo Filippo II decaduto come legittimo sovrano dei Paesi Bassi, perché lui non ha rispettato i nostri antichi privilegi a cui aveva giurato di sottomettersi al momento dell'incoronazione, perché non ci ha trattati da figli o da servi, ci ha trattati come schiavi. E questo a voi magari sembrerà una cosa ovvia, ma siamo ancora nel Cinquecento, siamo agli inizi della modernità, è un atto clamoroso. Questo atto di abbandono, in cui abbandono del potere sovrano, in cui il suddito dice: io sono un suddito, non sono uno schiavo. E siamo due secoli prima della rivoluzione americana, 200 anni dopo gli americani avrebbero detto le stesse cose alla ex madrepatria britannica, va bene? In parte ispirandosi alla rivolta dei Paesi Bassi. Quindi è quella che noi, quando parliamo di questi argomenti, diciamo una concezione contrattualistica della sovranità. Non ci stupisce, erano dei mercanti, erano dei commercianti, erano abituati a stabilire dei patti chiari per i loro commerci. E quindi dicono: anche il sovrano è sovrano, ma a determinate condizioni. Va bene? Quindi nella seconda metà del Cinquecento queste province ribelli aderiranno in larga misura alla riforma protestante, in particolare al calvinismo, e dichiareranno la secessione rispetto agli Asburgo. Sarà una lotta lunga che di fatto verrà chiusa solamente nel 1648 con la pace di Münster. Quindi con la pace di Münster del 1648 nascerà questa nuova entità statuale per l'Europa, che è la Repubblica delle Province Unite. Va bene? Guardate questo libro. Questo libro è un libro scritto da un italiano, o più precisamente da un fiorentino. E non è un fiorentino con un nome qualsiasi, è un Guicciardini. Magari dalla scuola vi ricorderete, l'avrete fatto, noi conosciamo suo zio, che è il grande storico d'Italia, storico di Firenze. Questo era il nipote, che era un mercante. Nei Paesi Bassi, e soprattutto nel porto di Anversa, c'erano le nazioni di mercanti stranieri. C'erano i mercanti lombardi, i mercanti veneziani, i mercanti fiorentini, i mercanti inglesi, che molto spesso si portavano al soldo anche uomini e donne di teatro, ovviamente anche un pochino la commedia dell'arte, di cui so che avete parlato con la vostra professoressa. Viaggiavano con i musicisti, viaggiavano con uomini di spettacolo. Ludovico Guicciardini è un migrante. È un migrante perché pensava di andare ad Anversa solamente per un breve, diciamo, viaggio commerciale, alla fine non tornerà mai più a casa, rimane per più di 40 anni nelle Province Unite, rimane per più di 40 anni ad Anversa. Ci ha lasciato un libro importantissimo, che in Italia non è molto noto, ma nei Paesi Bassi è notissimo, che è la descrizione, la vedete, di tutti i Paesi Bassi, in cui lui riporta centinaia di cartine e di mappe delle città, delle province, delle regioni dei Paesi Bassi per farle conoscere al pubblico italiano e in cui descrive la cultura e la civiltà di questi lontani Paesi Bassi. Perché ho voluto cominciare da questo esempio di Ludovico Guicciardini? A parte perché è un'opera bellissima, mi faceva piacere citarvela, di un italiano, di un fiorentino che si è confrontato con una cultura sconosciuta e ha provato a descriverla anche cartograficamente per il pubblico italiano. Però ho voluto citare perché è un'opera altamente contraddittoria, se voi l'andate a leggere molto attentamente, se voi l'andate a leggere in particolare con una domanda specifica, e cioè che tipo di immagine dei Paesi Bassi intende veicolare l'autore al pubblico italiano che aveva in mente. È un'immagine, potremmo dire, bipolare nella parola giusta, molto polarizzata. E cioè, da un lato ne presenta una caratterizzazione altamente positiva, ai limiti quasi dell'incredibile, cioè queste province unite sono un modello non solo per i commerci, per la cultura, sono persone straordinariamente morigerate, dal lato opposto però anche fa delle osservazioni pesantissime su di loro. Per cui abbiamo in questo primo contatto, diciamo, di rappresentazione tra i Paesi Bassi e le Fiandre, in un modo almeno così sistematico, abbiamo un'immagine dei Paesi Bassi che sembra quasi ballare tra l'utopia e la distopia, si dice. La parola utopia la conoscete. Noi una descrizione utopistica o utopica è quando voi descrivete un paese ideale che ovviamente poi non ha corrispondenza nella realtà. La distopia è l'inverso, quando voi descrivete un mondo alla rovescia in cui nulla è come dovrebbe essere e tutto è negativo. Io vorrei chiedervi, diciamo, provando a pensare alla vostra esperienza di voi oggi, ragazzi del primo anno dell'anno 2013, l'immagine, vorrei sapere da voi qual è l'immagine che voi avete oggi dei Paesi Bassi e in particolare dell'Olanda, stando alle vostre esperienze personali o a viaggi che avete fatto o a cose che avete sentito raccontare di questi paesi. Allora, droga, puttane, poi... Non ho capito.
Rijksmuseum.
Polder. Non ho capito.
Polder.
Polder. Cos'è il polder? Per chi non lo sa.
È quello che praticamente fa sì che non vadano sott'acqua, sono i vecchi mulini a vento.
I Paesi Bassi sono bassi, l'avete capito, perché è una grande piana alluvionale dei tre grandi fiumi. Guardate qua. Li vedete i fiumi? Questa è una pianura alluvionale formata dai detriti depositati da questi tre grandi fiumi che sono, diciamo, sostanzialmente affluenti o defluenti del Reno. Oggi, se non ci fosse un sistema complesso di dighe, più del 30% dei Paesi Bassi sarebbero sott'acqua. Lo sapete, no? Quindi Paesi Bassi per questo. Quindi noi conosciamo il polder. Il polder sono queste terre che gli olandesi hanno strappato al mare. Sono terre che non erano intese per l'abitazione umana e che lo sono diventate. Allora, conosciamo i polder, le puttane, la politica della droga, conosciamo il Rijksmuseum, dove potete andare a vedere forse qualche capolavoro d'arte, poi...
I diamanti, i grandi commercianti di diamanti...
Il commercio di diamanti...
I mercanti dei fiori...
I mercanti dei fiori, il Papa ogni anno accoglie il commerciante di fiori olandese, lo ringrazia in olandese, grazie per i fiori, poi... Qualcun altro... Papaveri?
Tulipani.
Tulipani. Tulipani. E allora ragazzi, non ho capito, già basta dici?
Van Basten,
Rijkaard, voi siete giovani, negli anni 80 il Milan aveva le tre punte olandesi. Chi ha detto Oma e Opa? Vuol dire nonno e nonna, dove li hai come film? No. Hai nonno e nonna di tuo cugino olandese. Allora, anche questa immagine, solo da poche cose che avete sentito dai vostri colleghi, oscilla, balla tra paradiso e inferno. Le rarissime volte, potete immaginarvi, uno che se ne occupa professionalmente, ha ovviamente le antenne un pochino più tese, le pochissime volte che mi capita di leggere nei giornali un'informazione, un articolo sui Paesi Bassi che riguardi la vita culturale, la vita economica, la politica sociale, a volte è un'immagine sfrenatamente positiva, a volte è un'immagine sfrenatamente negativa. Quest'estate una giornalista di Repubblica è stata a Utrecht, l'articolo era un inno a come funzionano bene i trasporti pubblici, a che senso che hanno dell'energia rinnovabile, a come il servizio pubblico sia eccellente, a come l'arte sia gestita in un modo incredibile, alcuni musei siano accessibili, d'accordo? Altre volte invece voi potete sentire dei giornalisti o anche persone in Parlamento dire è un paese in cui non c'è più nessun tipo di morale pubblica o privata, è un paese in cui si applica un controllo delle morti che solamente il nazismo prima aveva fatto. Queste parole fortissime si riferiscono di solito alle leggi sull'eutanasia. È un paese in cui vengono ammessi non solo il matrimonio tra omosessuali, ma anche l'adozione di figli per le coppie omosessuali. È un paese in cui c'è una politica di relativa tolleranza per le droghe leggere. Va bene? Questa immagine così fortemente polarizzata è un'immagine. Guardate, quando noi proiettiamo un'immagine così dell'altro, è perché in realtà ci stiamo impegnando a costruire una nostra immagine. Quando vengono fatti questi interventi nella stampa o a livello parlamentare, in realtà chi li fa non è assolutamente interessato ai Paesi Bassi o molto limitatamente, vuole influire, voi che fate scienza della comunicazione, su un proprio dibattito interno. Chi si scaglia contro le leggi sull'eutanasia o sulle leggi per le staminali o sul matrimonio omosessuale lo fa perché intende soprattutto fare un lavoro di lobby per evitare che anche in Italia questo accada, d'accordo? Quindi i Paesi Bassi sono sempre stati funzionali in realtà a un discorso di casa propria, ma un discorso di casa propria che viene elaborato e in contrasto rispetto a quello che fanno o non fanno i Paesi Bassi, d'accordo? Quindi sappiate che è una costante fin dal 500 al 600 i viaggiatori, mercanti, diplomatici, uomini e donne di teatro, politici, danno questa immagine vagamente schizofrenica dei Paesi Bassi, la cosa è rimasta fino al giorno d'oggi. Volevo farvi leggere un paio di cose che dice il nostro Ludovico Guicciardini. Io dico lo sguardo del migrante fiorentino. Lui dice: le genti del paese sono di bella generazione, ben fatti, proporzionati, fra le altre loro belle fattezze hanno uomini e donne di bellissima gamba. Questo si dice fino ai giorni nostri, loro vanno tanto in bici, quindi hanno belle gambe. Questa è la descrizione, sapete, in genere quando nel Rinascimento si descriveva un popolo si cominciava dalle caratteristiche fisiche e lì hanno poco di che criticare. Hanno poi, per la maggior parte, quel vizio del ver troppo, questa è una cosa che lui ripete spessissimo, di che essi prendono estremo diletto e però sovente di dì e di notte bevono tanto che oltre ad altri grandi disordini che ne nascono, come fa loro in molti modi gravissimo danno al corpo, alla mente, all'animo e senza dubbio raccorcia loro la vita. Quindi sappiate che un'immagine lui dà a tratti da una caratterizzazione fortemente positiva, ad altri invece una caratterizzazione fortemente negativa. Ovviamente sottolinea il loro naturale talento per la mercanzia, per essere commercianti, intendentissimi di tutte le mercanzie, essendo fondato il paese in gran parte sulla mercatura. E poi guardate sotto, sono peritissimi delle cose marittime perché vanno del continuo con le loro navi. Va bene? Quindi sono già identificati degli alcuni aspetti, diciamo, centrali della cultura dei Paesi Bassi. E poi gli argini, chiaramente gli argini l'avevano colpito, i ripari che fanno quelle genti, tanti canali, è cosa meravigliosa e incredibile. Notate questi aggettivi, meravigliosa e incredibile. È come se l'autore sempre descrivesse dei mirabilia, come dire, delle cose incredibili, tanto nel bene quanto nel male, onde in quel paese mille cose bene si possono apprendere. Questo è interessante. perché lui, che ha questo rapporto così ambiguo, moltissime volte dice: sì, certo, hanno una cultura fiorente, ma ce l'hanno solo perché hanno copiato, rielaborato i nostri modelli del Rinascimento italiano. A volte invece, come in questo caso, dice: possiamo anche noi apprendere molte cose da loro. E poi una cosa che è molto simile a quella che colpisce noi oggi, guardate come lo sguardo a volte abbia una resistenza anche secolare: ci sono infinite persone le quali, loro, oltre alla loro lingua materna, quantunque non siano stati fuori del paese, sanno ancora parlare parecchi linguaggi forestieri, e particolarmente il francese, e molti parlano tedesco, l'inglese, italiano, spagnolo e molte altre lingue remote. Quindi, come oggi lo si sente dire spessissimo, tutti gli olandesi sanno l'inglese, vi garantisco che non è vero, però ci colpisce che effettivamente la gran parte di loro sappia destreggiarsi un minimo con l'inglese. Questo colpiva anche un viaggiatore del Cinquecento, perché i Paesi Bassi, essendo crocevia di merci, culture, persone, certo sapevano la loro lingua, come a chiunque era cara la lingua madre, ma sapevano che era necessario conoscere anche le lingue degli altri. Vi accenno, questa è Amsterdam, cominciate a guardare la cartina di Amsterdam. Come vi dicevo, nella seconda metà del Cinquecento si realizza, diciamo, quel processo di secessione, di separazione delle province ribelli dei Paesi Bassi del Nord rispetto ai Paesi Bassi del Sud. Questa è una cosa minima, ma di cui dovete tener conto, perché se oggi noi parliamo di Paesi Bassi, di fatto noi parliamo di due entità politiche diverse. Quali sono i due grandi paesi che, diciamo, sono, quali sono le due realtà politiche che si innestano sul territorio dei Paesi Bassi storici? L'Olanda, l'abbiamo detto, e poi il Belgio. D'accordo? Grosso modo, il Belgio corrisponde ai Paesi Bassi meridionali, cioè ai Paesi Bassi che non riuscirono a dichiararsi indipendenti e rimasero sotto il controllo della corona spagnola e cattolici. Invece i Paesi Bassi del Nord sono la Repubblica delle Province Unite di matrice protestante, con capitale Amsterdam. Guardate che dico Amsterdam, in olandese tutte queste parole hanno l'accento sulla finale, perché dom vuol dire, qualcuno lo sa? Brava, diga. E quindi la diga sul fiume Amstel. Il fiume Amstel arriva dentro la città, poi viene canalizzato e va a formare quei meravigliosi quattro canali concentrici che avrete visto, che sono stati dichiarati adesso patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Cosa succede quando si separano i Paesi Bassi meridionali dai Paesi Bassi settentrionali? Succede una cosa fondamentale, e cioè che la città di Anversa, che era stata per tanti secoli un porto tra i più importanti del mondo, di fatto crolla come importanza commerciale e politica, perché gli olandesi bloccano la sua foce del fiume Schelda e quindi di fatto ostacolano l'arrivo e l'uscita delle navi. Lo fanno ovviamente per motivi propri, perché volevano favorire il porto dei Paesi Bassi del Nord, Amsterdam. Questo fa sì che nel 1585, che è la data celebre per i Paesi Bassi in cui Anversa cade nelle mani spagnole, nel 1585 decine di migliaia di persone che vivevano ad Anversa decidono di trasferirsi nei Paesi Bassi del Nord. Non erano poveracci. Di solito l'immigrazione è un destino che tocca ai disgraziati. In questo caso invece si tratta soprattutto di uomini che avevano fiorenti commerci, banchieri, gente che aveva grandi ricchezze, uomini di cultura, universitari, d'accordo? Quindi c'è un flusso di decine di migliaia di persone che nel 1585 decidono di passare ai Paesi Bassi liberati del Nord. Questo fa sì che una città come Amsterdam, che fino a quel momento aveva avuto poche decine di migliaia di persone, subisca uno straordinario incremento demografico. D'accordo? Mentre Anversa si riduce quasi a essere una piccola cittadina di provincia, senza più nessun volume commerciale, Amsterdam, guardate in diversi colori, questi vi indicano il modo in cui la città ebbe delle successive espansioni urbanistiche nel corso del Seicento. Ed è lì, per l'intervento degli urbanisti, che si crea quella struttura a canali concentrici che penso conosciate per esserci stati, almeno l'avete vista da qualche parte, d'accordo? Quindi si tratta di una città che a inizio Seicento conosce uno straordinario boom demografico dovuto all'immigrazione, prima di calvinisti che scappavano dalla caduta di Anversa in mano spagnola, ma per esempio anche, ricordatevelo, di ebrei sefarditi portoghesi. quando gli ebrei sefarditi vengono costretti a scappare dal Portogallo nel 1580, fuggono verso la Francia, ma soprattutto verso le Province Unite e verso Amsterdam, portando tutte le loro conoscenze e tutte le loro ricchezze. Se andate ad Amsterdam, io vi pregherei, oltre a visitare tutte le cose che sicuramente visiterete, di andare anche alle due stupende sinagoghe. C'è la sinagoga Ashkenazita, cioè degli ebrei che vengono dall'Europa orientale, e la sinagoga Sefardita, degli ebrei portoghesi e spagnoli. Sono dei palazzi meravigliosi, con dei musei che sono vicino al Waterlooplein, per chi è stato, dove c'è anche il teatro, uno dei più bei teatri di Amsterdam. La presenza ebraica in città è importantissima, lo è stata fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando a seguito dell'occupazione tedesca la gran parte della popolazione ebraica è stata deportata. Quindi il punto che volevo segnalarvi è il fatto che nella cultura del Seicento, di cui adesso voi avrete, nelle prossime settimane studierete un pochino la civiltà teatrale, dovete pensare che non si trattava di una civiltà monolitica, si trattava di una civiltà e soprattutto di una città, perché il fulcro e il cuore, non solo dell'economia e della finanza, ma anche della vita culturale e anche del teatro delle Province Unite, era Amsterdam. Si trattava di una città multiculturale, in cui c'erano persone di moltissime confessioni si intende diverse, branche all'interno del cristianesimo. C'erano cattolici, ovviamente tantissimi, rimasti comunque cattolici, e c'erano protestanti di tutte le segnature. C'erano luterani, calvinisti, quaccheri, battisti, anabattisti, e c'erano moltissimi ebrei. Sappiate che anche nel 600, se qualcuno di voi si ricorda le lezioni di filosofia della scuola, ad Amsterdam ci sono tanti grandi filosofi che creano il pensiero della modernità: Spinoza, filosofo ebraico, Descartes, Cartesio, che fugge dalla Francia perché qui in Olanda poteva pubblicare liberamente, nessuno metteva becco nelle cose che lui pubblicava, d'accordo? E quindi sappiate che ad Amsterdam ci sono nel 600 anche dei circoli di pensatori libertini non significa che avessero una morale sessuale allegra, ma che avevano un pensiero eterodosso, dei pensatori che osavano spingersi fino all'ateismo, nel 600 massimo un ateo veniva rifiutato la sepoltura in cimitero. Quindi sappiate che nel 600 ci sono anche dei circoli, potremmo dire noi oggi, pre-illuministi, che sono la culla di quello che poi sarà l'illuminismo settecentesco in Francia. Va bene? Questa è una cartina bellissima di Blau, ve l'ho fatta vedere perché è molto bella, è rovesciata rispetto a quella di prima. Guardate in alto, troverete lo stemma di Amsterdam, e ve lo faccio notare perché nella tragedia che voi avete letto, leggerete, che è il testo del Van Amstel, si parla spesso della città con lo scudo, con le tre croci argentate. Questo era lo stemma di Amsterdam, di cui loro andavano molto orgogliosi. Quella città è rovesciata. Questo Blau è uno dei tantissimi grandi cartografi, editori di libri del Seicento, perché come vi dicevo Amsterdam esporta libri per tutto il mondo ed è una delle città più importanti anche per gli atlanti. Gli olandesi ovviamente sono tra i primi a andare in giro per i mari di tutto il mondo. Sono tra i primi a superare il Capo di Buona Speranza e a spingersi fino alle isole dell'arcipelago indonesiano. E quindi c'era bisogno di mappare il mondo nuovo, anche in prospettiva della conquista. Quindi sappiate che Amsterdam nel 600 è anche uno dei più importanti centri di cartografia che poi veniva esportata in tutto il mondo. Blau è uno dei più grandi umanisti cartografi del secolo in tutta Europa. Questo è un profilo, non si vede bene, quindi le città, sappiate, c'hanno il profilo anche loro. Nel 600 si chiamava uno Stadsprofil, il profilo di Amsterdam. Guardate cosa veniva messo in evidenza, ovviamente il porto, ovviamente le navi, ovviamente quello di cui loro andavano orgogliosi è questa meraviglia, no? Di navi che arrivavano tutto il mondo e poi entravano dentro la città. Per chi c'è stato, il treno di solito che arriva per esempio dall'aeroporto di Schiphol arriva qui da sud e voi vedete alla vostra sinistra la città, mentre a destra si trova quella adesso che è stata costruita da parte di Amsterdam Nord, va bene? Ma questa è ancora la città rimasta sostanzialmente identica come era allora, che visitate se andate a fare una pista turistica alla città. Chi è stato per fare un sondaggio? Pochi. Adesso si può andarci ovviamente con Ryanair, con Asari, ci si va anche a pochissimi. Che cos'è questo? Per chi c'è stato, magari anche per chi...
Piazza Dam,
e questo qua che cos'è? Forse quest'anno per chi di voi è appassionato di royalties avete visto che c'è stata l'incoronazione del nuovo re d'Olanda, questo oggi è il palazzo reale. ve l'ho messo in questa immagine perché intanto nella tragedia che leggerete vedrete che il municipio gioca un ruolo molto importante, perché è il cuore. Questa piazza nel 600 le navi attraccavano, vedete qui a destra dove adesso hanno completamente cementificato, le navi attraccavano fino a qui, era un porto interno, qui le merci arrivavano fino dentro la città, lì in mezzo c'era la pesa dove le merci venivano pesate per stabilire la quantità, la qualità e il prezzo, lì c'era il municipio, questo era il municipio, e lì nell'angolino la chiesa nuova, la New Kirche. Quindi questa piazza, la piazza Dam, era ed è ancora il cuore del potere civile e religioso. E ve lo dico perché leggerete questa tragedia e lo vedrete. La tragedia che è Esther van Amstel, che tratta del crollo della città di Amsterdam nel Medioevo, la città crolla veramente quando crolla il suo cuore, quando crolla la piazza Dam, quando il signore di Amsterdam non riesce più a difendere né la chiesa né il municipio. Questo ve lo volevo far notare perché oggi è Palazzo Reale, ma in realtà non c'è cosa più strana di pensare che oggi i Paesi Bassi siano una monarchia. Questo è successo solamente dopo la Restaurazione. Dopo la Rivoluzione Francese e la Restaurazione hanno messo una testa coronata anche lì. In realtà questo è un paese da sempre di tradizione repubblicana e quindi questo palazzo era stato pensato nel 600 come municipio per le istituzioni cittadine, d'accordo? Guardate, un palazzo magnifico, lo è ancora oggi, ma provate a immaginare cosa doveva essere un palazzo di questo prestigio quando c'erano ancora tutte casette abbastanza basse. Gli olandesi furono orgogliosissimi perché a metà 600 questo municipio, fatto in stile classicista dall'architetto Van Kampen, era uno statement per dire adesso siamo noi i padroni del mondo, adesso noi aspiriamo a essere una potenza egemone a livello mondiale. E quindi l'egemonia politica si sostanzia anche di simboli del potere. E quindi creano questo con un programma iconografico magnifico, adesso non riesco a farvi vedere, ma cui si fa capire quali siano le loro pretese di egemonia a livello mondiale. In realtà qui siamo arrivati nel 1650 all'incirca allo zenith del potere della Repubblica delle Province Unite, che poi dopo declinerà quasi subito, dopo le guerre con l'Inghilterra, ci sono le guerre con Cromwell, le guerre anglo-olandesi, era inevitabile che le due potenze marittime, Inghilterra e Olanda, alla fine arrivassero a uno scontro e di fatto l'Olanda uscirà fortemente limitata e fortemente nelle sue pretese da questo scontro con l'Inghilterra.
New York si chiamava Nuova Amsterdam.
Prego?
New York si chiamava Nuova Amsterdam.
Bravo. Nel momento in cui gli olandesi, che più o meno a questa altezza, viaggiano per i mari di tutto il mondo, fondando colonie ovunque, scoprendo terre nuove, tra le loro colonie addirittura fondano alla foce del fiume Hudson la Nuova Amsterdam. Nuova Amsterdam che oggi
New York.
È New York.
E la cosa cavallo di battaglia era la Compagnia delle Indie, no?
C'era la Compagnia delle Indie orientali e la Compagnia delle Indie occidentali. Dopo aver perso la seconda guerra con gli inglesi, decisero di fare scambio di New York con il Suriname. Uno scambio di cui ancora oggi si pentono, ma di fatto non avevano capito le potenzialità di questa città che allora erano ancora. Questa è la borsa, purtroppo non c'è più, una borsa magnifica. Vi ho fatto vedere, questa era la piazza Dam. Guardate, qui a destra arrivava il fiume canalizzato con le navi che scaricavano le merci. Qui alla sinistra c'era la borsa, una delle più importanti borse finanziarie al mondo.